Liberi dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1.
Giovedì 14 maggio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Le voci che state ascoltando sono sempre quelle di Francesca Candioli e di Caterina Bombarda. Anche oggi con voi per mezz'ora di questa mattinata per tenervi compagnia su queste onde e soprattutto rivolgerci ai nostri principali uditori e uditrici che si trovano temporaneamente alla casa circondariale di Via del Gomito 2. Come da cartellone, oggi i primi 10 minuti sono dedicati alla scuola, quindi con l'insegnante Angela del Centro per l'Istruzione degli Adulti ci attende una pillola di scienze con un approfondimento sul sistema respiratorio. Ma prima di iniziare c'è una notizia che riguarda proprio la data di oggi, siccome l'Alto Comitato per la Fratellanza Umana, questa delegazione composta da capi religiosi che si ispirano al documento sulla fratellanza umana firmato da Papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb il 4 febbraio del 2019, per aiutarci a superare questo tempo segnato dal coronavirus, ha infatti invitato ad una giornata di preghiera, di digiuno e di invocazione per l'umanità, sollecitando i credenti di tutte le religioni, tradizioni, culture a unirsi in una preghiera universale. Questa è una notizia che ci tocca anche nel nostro piccolo come città di Bologna, siccome per questa occorrenza le edizioni deoniane hanno deciso di pubblicare un ebook sulla preghiera intitolato Dio dove sei. A parlarcene qui con me ora c'è Marco Bernardoni, presidente del centro editoriale. Marco, perché un ebook e soprattutto perché interrogarsi sulla preghiera in questo tempo in cui tutti stiamo ancora vivendo l'emergenza?
Sì, Caterina, il motivo per cui pubblichiamo un ebook è legato soprattutto all'esperienza che abbiamo fatto in questi mesi, in cui tutto era sospeso, anche la stampa. E quindi non avevamo alternative. Se volevamo proseguire il nostro lavoro, potevamo farlo solo facendo dei libri in digitale. E così diciamo che siamo passati da una necessità che ci ha fatto scoprire invece un tipo di editoria che conoscevamo già, perché già facevamo degli ebook, ma che fino ad oggi abbiamo sempre immaginato come qualcosa che venisse spesso dopo il libro di carta. E invece ci siamo resi conto che attraverso un ebook riusciamo a uscire molto più in fretta, a essere molto più puntuali su questioni di attualità. E raggiungiamo anche contemporaneamente molti più lettori che possono scaricare i nostri libri e portarseli dietro anche attraverso lo smartphone. E così ci siamo detti, perché non pensare dei libri che nascono e vivono solo in digitale? Ne abbiamo fatto uno a inizio di aprile e poi questo secondo di cui parli tu, nel quale affrontiamo il tema della preghiera. Perché la preghiera? Perché senza dubbio ci sembra che in questo tempo di emergenza sia una delle grandi questioni che è sorta nel cuore di tutti, credenti e non credenti. Serve pregare davanti al male? E come si deve pregare? E Dio ascolta le nostre preghiere? E per questo ci siamo fatti aiutare da 3 bravi teologi, Kurt Appel di Vienna, Massimo Nardello di Modena e Andrés Quiruga di Santiago de Compostela, perché accompagnassero i nostri lettori a farsi un po' le giuste domande davanti alla preghiera e insieme a loro abbiamo tentato di suggerire qualche risposta.
In classe, la rubrica dedicata alla didattica della Scuola del Carcere.
Buongiorno a tutti, sono Angela. Benvenuti ad una nuova lezione di scienze. Oggi parleremo della respirazione, distinguendo 2 tipi di respirazione. La respirazione cellulare e la respirazione esterna o respirazione polmonare. La respirazione è un processo mediante il quale un organismo assume ossigeno dall'ambiente esterno ed elimina anidride carbonica. Ogni cellula e quindi ogni organismo ha bisogno di energia, che viene prodotta con la respirazione cellulare. Attraverso il sangue, ogni cellula riceve glucosa e ossigeno e allontana l'anidride carbonica. L'ossigeno è introdotto nel corpo umano perché serve per creare una reazione combinandosi con il glucosio. Il ricambio gassoso con l'esterno è compito della respirazione polmonare, resa possibile dall'apparato respiratorio, che è formato dai polmoni e dalle vie respiratorie, che comprendono le cavità nasali, la faringe, la laringe, la trachea e i bronchi. Ma come avviene la respirazione polmonare? Consiste nell'alternarsi di inspirazione ed espirazione, dove l'inspirazione è l'immissione dell'aria ed è solo l'inizio di una lunga strada che l'ossigeno deve compiere per giungere alle cellule. Poi c'è l'espirazione, cioè l'emissione dell'aria, che invece è la fase conclusiva dell'espulsione dell'aria carica di anidride carbonica prodotta con la respirazione cellulare. Insieme, l'insieme di inspirazione, espirazione e una breve pausa prima di un nuovo atto respiratorio costituisce l'atto respiratorio. Qual è il percorso dell'ossigeno? L'aria entra dalla bocca e dal naso. Nel naso, grazie ai lunghi peli delle narici, chiamate vibrisse, e al muco prodotto da cellule specializzate, l'aria viene purificata e riscaldata da una fitta rete di capillari sanguigni. Dopo il naso c'è la faringe, un breve tubo attraverso il quale transitano sia l'aria che andrà nell'apparato respiratorio, sia il cibo destinato all'apparato digerente. La faringe, infatti, continua in basso con l'esofago e con la laringe. Un piccolo pezzo di cartilagine, l'epiglottide, chiude l'apertura della laringe quando inghiottiamo il cibo, per impedire che esso entri nelle vie respiratorie. Quando inspiriamo, l'epiglottide si solleva e permette il passaggio dell'aria nelle laringe. E se per caso il cibo entra nelle vie respiratorie, viene prontamente espulso con un colpo di tosse. La laringe ha la forma di un imbuto rovesciato. La parte più sporgente corrisponde nell'uomo al cosiddetto pomo di Adamo. Nella laringe si trovano le corde vocali, due membrane che vibrano al passaggio dell'aria e producono i suoni, che diventano poi parole coi movimenti delle labbra e della lingua. Alla laringe segue la trachea, un tubo lungo circa 12 cm, costituito da una serie di anelli cartilaginei, dove la cartilagine è un tessuto flessibile, cioè ha la capacità di deformarsi. E questi anelli sono anche incompleti. Perché? Perché la trachea si trova davanti all'esofago, che si dilata al passaggio del cibo e deve avere lo spazio. Poi la trachea si biforca verso il basso in due bronchi, uno destro e uno sinistro, che penetrano i polmoni e si dividono in canali sempre più piccoli, fino a diventare bronchioli. I polmoni sono avvolti da due membrane, le pleure, fra le quali si trova un sottile velo di liquido, detto liquido pleurico. L'aria ricca di ossigeno percorre tutti gli organi del sistema respiratorio e, giunta negli alveoli, rilascia parte dell'ossigeno che diffonde nel sangue. Negli alveoli termina il percorso dell'aria nel sistema respiratorio. A questo punto è compito del sistema circolatorio trasportare, per mezzo del sangue, l'ossigeno a tutte le cellule che lo utilizzano. Ma come avviene lo scambio dei gas? Dopo aver percorso tutti i canali del sistema respiratorio, l'aria inspirata cede parte del proprio ossigeno al sangue, che scorre nei vasi capillari attorno agli alveoli polmonari. In tal modo l'aria riduce il suo contenuto di ossigeno dal 21% a circa il 16%. Contemporaneamente il sangue, giunto negli alveoli, cede all'aria l'anidride carbonica CO2 di cui è ricco. L'aria risulta così impoverita di ossigeno e arricchita di anidride carbonica, che raggiunge quasi il 5%. Quest'aria, modificata nella composizione, percorre in senso inverso tutti i canali del sistema respiratorio e viene espirata uscendo dalla bocca e dal naso. Negli alveoli si realizza dunque lo scambio gassoso tra l'aria esterna e il sangue. L'ossigeno entra nel corpo e l'anidride carbonica ne viene espulsa. Vediamo adesso come avvengono i movimenti respiratori. I polmoni sono racchiusi nella gabbia toracica, una cavità le cui pareti laterali sono formate da ossa, le costole, e da muscoli intercostali che le uniscono. La gabbia toracica è chiusa alla base da un muscolo piatto a forma di cupola, detto diaframma. Le ritmiche contrazioni dei muscoli della gabbia toracica obbligano i polmoni a schiacciarsi e a rilasciarsi. Infatti i polmoni sono privi di muscolatura propria e si muovono solo grazie ai movimenti della gabbia toracica e si distinguono in due fasi. La fase di inspirazione, in cui i muscoli intercostali si contraggono portando le costole verso l'alto e in avanti, mentre il diaframma si abbassa e si appiattisce. Queste due azioni producono un aumento di volume della gabbia toracica. I polmoni si espandono e risucchiano aria dall'esterno. Poi c'è la fase di espirazione, in cui i muscoli intercostali si rilasciano portando le costole verso il basso, mentre il diaframma risale, ritornando alla sua forma originale a cupola. Ciò comporta una diminuzione del volume della gabbia toracica, che produce uno schiacciamento dei polmoni, dai quali l'aria viene spinta fuori. Adesso vediamo cos'è la frequenza respiratoria. È il numero di atti respiratori compiuti in un minuto. La frequenza respiratoria dipende dall'età. Nell'adulto il ritmo medio è di 16 ispirazioni al minuto. Nel bambino varia da 20 a 25, nel neonato da 40 a 45. Questo ritmo dipende anche dall'attività svolta, diventando più rapido quando l'attività è più intensa. Tutti abbiamo sperimentato come, durante una corsa, il ritmo del respiro acceleri. Il corpo, infatti, ha bisogno di assumere più ossigeno per produrre con la respirazione una maggiore quantità di energia. La frequenza respiratoria è controllata da specifiche cellule del sistema nervoso, che, oltre ad assicurare i normali movimenti respiratori, sono in grado di rivelare la concentrazione di ossigeno e di anidride carbonica nel sangue, e quindi di valutare il bisogno energetico del corpo. La respirazione normale è ritmica e autonoma, come il battito del cuore, ma a differenza di questo, la respirazione può, entro certi limiti, essere controllata. È possibile, infatti, aumentare la frequenza respiratoria contraendo e rilasciando volontariamente il diaframma e i muscoli del torace. Provate a misurarla, facendo una semplice osservazione su un vostro compagno. Fate sedere un compagno per qualche minuto e poi contate gli atti respiratori che compie in un minuto. Avrete così misurato la sua frequenza respiratoria in condizione di riposo. Prendete nota del valore trovato e ripetete l'operazione dopo che il vostro compagno ha corso per un minuto. Continuate a controllare la frequenza respiratoria fino a che non è tornata normale e prendete nota del tempo che è stato necessario. Fate la stessa cosa anche con un altro compagno e confrontate i risultati ottenuti. Poi traete le vostre conclusioni, annotatele su un foglio di carta. Mandatemele a scuola. CPA2, Viale Vicini 19, 40122 Bologna. Mi farebbe molto piacere avere un riscontro con voi. Bene, oggi abbiamo parlato della respirazione e di come avviene lo scambio di gas. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima lezione di scienza.
Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Resti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare, solo per farti guardare. Col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, ti senti rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri, ti
vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare per farti guardare. E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela, coi libri di scuola ti piace studiare, non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi grandi.
E rieccovi a Liberi Dentro, il nostro programma di didattica e cultura, lo ricordiamo per chi si è appena sintonizzato sulle onde della radio, che parla al carcere e alla cittadinanza. Per questo spazio inframezzo tra la didattica e le altre rubriche, ovviamente cerchiamo di seguire le notizie che ci vengono anche dal mondo, dall'attualità. E così avrete saputo, negli ultimi giorni si è parlato tanto della liberazione di Silvia Romano, questa cooperante italiana rapita 18 mesi fa in un villaggio del Kenya e poi liberata dopo un anno e mezzo di prigionia. Sul filo di questa notizia, che tocca il tema della carcerazione, visto da un'altra angolatura, quella del sequestro forzato, che è un'altra forma non legale di privazione della libertà personale, vi presentiamo ora la testimonianza di Beppe Pierantoni, che abbiamo il piacere di avere con noi virtualmente nella nostra redazione a distanza. È un missionario deoniano, rapito nel 2001 da un gruppo di fondamentalisti islamici nelle Filippine e rilasciato 6 mesi dopo.
Siccome sei stato rapito in Asia appunto da guerriglieri islamici, che cosa ha comportato nella tua esperienza di fede, vivere appunto la tua fede nel rapporto con l'altro da quel momento in poi?
Dunque, innanzitutto ho colto con il passare del tempo anche in loro un'esperienza di fede, cioè un atteggiamento di impegno, di lotta. Un'altra cosa certamente in comune era la preghiera, un periodo di grande preghiera, ma tutt'altro che formale. Era una preghiera che saliva dal mio cuore, era l'invocazione della preghiera del cuore, cioè una preghiera semplice che io facevo in maniera personale, individuale, però è stato fondamentale. In questo senso, durante queste preghiere ho vissuto anche dei momenti di illuminazione, credo che siano state le grazie, quando ho percepito certe frasi del Vangelo come molto illuminanti nella mia situazione di difficoltà. Ecco, lì allora la mia preghiera, invece di pregare sempre per me, per i miei cari, ho cominciato timidamente a pregare per i miei rapitori. A proposito di questo, devo dire che per me questo rapimento è a tratti estremamente drammatico, vero, quando mi sono trovato, diciamo, davanti alla morte in più riprese, però ecco, per me è servito veramente a purificare la mia idea di Dio, perché ho percepito che Dio era solidale a me quanto lo era ai miei rapitori, ai miei nemici.
Com'è stato il rapporto con i tuoi rapitori? E se ci puoi raccontare un aneddoto riguardo proprio a questa relazione che sei riuscito ad instaurare con loro?
Lentamente il fatto di accorgermi che queste persone non erano ostili pregiudizialmente nei miei confronti, quando ho capito che si poteva comunicare con la lingua che sapevo, perché loro pensavano che io fossi un americano, che parlassi solo inglese. Quindi piano piano dal dialogo, un dialogo semplicissimo, dove io facevo le domande più ovvie, vero? Perché mi avete rapito, perché avete rapito proprio me. Piano piano si è andato alle motivazioni, le motivazioni della loro lotta, le motivazioni della mia missione, i miei e loro orientamenti religiosi. Quindi c'è stato un dialogo che si è lentamente allargato a cose significative. E poi sapete, quando c'è la fiducia, allora si arriva a parlare di cose personali, cose anche profonde. Per cui è stato a tratti veramente molto bello. Pensate che io a un certo punto, ma ho cominciato a dire dentro di me, anche per così, per scherzare, per quello humor che aiuta, a dire che ero diventato il cappellano cattolico di un gruppo di fondamentalisti islamici. Nel senso che percepivo una certa fiducia, anche perché sapete, le difficoltà e i rischi dopo un po' sono comuni tra la vittima e coloro che ti rapiscono. Praticamente il mangiare quel poco che si trovava nella foresta, stare al freddo, al caldo, beccarsi le zanzare, sono tutti rischi che vivendoli insieme in qualche maniera ti uniscono.
Hai mai pensato di evadere, di fuggire?
Sì, io ho pensato abbastanza ossessivamente di fuggire i primi mesi, perché dentro di me avevo questo grosso conflitto, ovvero di essere una vittima, e quindi sentivo la rabbia per tutto questo. Poi un'altra cosa, dovete pensare che mettevano in giro delle voci che io fossi morto. Pensate che nel giro delle prime settimane mi hanno dato morto, non so se 9 volte, nei mass media locali, tutte le volte in maniera fantasiosa, non so, una volta ero annegato, un'altra volta ero stato ucciso in uno scontro con una fazione rivale, e io mi arrabbiavo dentro di me perché pensavo a mia madre, a mio padre. Erano tutte notizie che rimbalzavano sui mass media internazionali, quindi arrivavano alle orecchie e soprattutto al cuore dei miei, quindi dentro avevo una grandissima rabbia. Dicevo dentro di me, qui io devo scappare. Allora pensavo di strappare un'arma a questa gente, prendo un mitra, scappo via. Figurati se avrei mai fatto una cosa così del genere, non so neanche da che parte prendere un mitra. Invece il fatto di aver cominciato a pregare i primi rapitori, questo è stato decisivo, perché mi ha messo in una condizione di maggiore tranquillità. E poi ancora il dialogo con alcuni, tra cui uno dei loro leader. Ho cominciato a capire le ragioni dell'altro, ho cominciato a capire che la loro sofferenza non era diversa dalla mia, anzi forse era maggiore della mia.
Che emozione ti resta nell'oggi di quel ricordo?
Vi racconto un piccolo episodio, no? Io avevo sempre 2 a turno che mi controllavano giorno e notte. A un certo punto ci sono 2 ragazzi giovani che stanno con me, e allora uno trova confidenza di dirmi: padre, ci insegni un po' di inglese. Dico: certo, dai, scrivi su un foglio alcune frasi, che magari io te le traduco, alcune frasi nella lingua cebuana. Allora questo qua, dopo 2 o 3 giorni di fatica a buttare giù qualcosa, arriva lì con questo testo. Ci sediamo, io, lui, l'altro ragazzo, comincio a leggere e mi accorgo che aveva scritto una lettera d'amore a una ragazza. E allora comincio a tentare di tradurlo, ci divertiamo molto, no? Io cercavo di capire quali sentimenti lui voleva esprimere, e tra l'altro noto che questo argomento interessa molto a parecchi altri guerriglieri che si avvicinano così un po' alla chitichella e ascoltano anche loro abbastanza divertiti quello di cui parliamo. Finalmente concludo questo testo, lo consegno al ragazzo, vero? E dietro uno mi fa: padre, padre, la scrivi anche a me una lettera così? Poi un altro sentimento che certamente non dimenticherò mai è la riacquisizione della libertà. Quindi insomma, la riacquisizione della libertà mi ha dato un grande entusiasmo, forse in qualche maniera deluso alla distanza, perché essere liberi poi è difficile, vero? Però nel momento in cui riacquisti la libertà sei entusiasta, tu ringrazi tutti, vero? Ringrazi perfino i tuoi rapitori, perché in un certo senso ti hanno permesso di fare un'esperienza straordinaria.
In questo momento ti stanno ascoltando i detenuti e le detenute della casa circondariale. Sono persone che hanno vissuto come te la perdita della libertà e, a prescindere da quel che hanno fatto o che non hanno fatto, possono sentirti vicino a loro, perché anche tu hai passato questa esperienza della detenzione e della perdita della libertà. Che cosa puoi dire a loro direttamente?
Direi di... sto pensando a un'esperienza che ho fatto alla fine della mia detenzione nella foresta, quando ho potuto rileggere tutta la mia vita. È come se avessi visto un film. Cioè, mi è sembrato che fino a quel momento lì non avessi mai ringraziato veramente per tutte le esperienze, le persone, le situazioni che io avevo passato, e in quel momento lì ho sentito che la mia vita andava onorata. La vita, bella e brutta che sia, perché sempre va onorata,
com'è stato tornare libero? Cioè, com'è stato quando a un certo punto ti sei reso conto di non essere più, passami la parola, in carcere?
Vi racconto anche questa cosa. Io ho incontrato la mia famiglia assieme all'ambasciatrice filippina a Roma dentro le barriere doganali. Gli avevano permesso di entrare per accoglierli. Le TV erano esterne. Allora, cosa è successo? Quando siamo usciti, hanno chiesto di rifare la scena dell'abbraccio, perché volevano filmare, naturalmente. E allora sono tornato dentro e poi sono tornato fuori. Abbiamo fatto finta di rincontrarci ed è stato bello, perché mia madre si è messa a piangere di nuovo, senza finte, proprio con le lacrime vere. La fatica, quando si esce, è di superare il senso dell'eccezionalità, tornare ad accettare le cose di tutti i giorni. Credo che per uno che esca dal carcere sia la stessa cosa. No, bisogna rieducarsi a rivivere gli impegni di tutti i giorni in umiltà, senza aspettarsi grandi cose, ma vivendo quotidianamente l'incontro con le difficoltà. L'ordinario è la sfida più grande, eh?
Viaggio in fondo ai tuoi occhi.
Ponte di storie, a cura dell'associazione AVOC.
Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi vi racconto cosa dice Elisabetta a proposito dei mentori. Nella vita di ciascuno ci sono delle persone importanti, persone che ci hanno insegnato qualcosa, i nostri mentori. Può essere un genitore, un nonno, un fratello maggiore, un amico, un insegnante, ma anche un libro. Sono persone che lasciano un segno nella nostra vita. Sono i nostri maestri. Non occorre che siano persone super, dei grandi saggi. Possono essere anche persone del tutto normali. Vi voglio leggere l'inizio di un romanzo che racconta la crescita del protagonista, un ragazzo un po' sbandato, abbandonato dal padre. E sapete qual è il suo maestro, il suo mentore? È un bar. Il libro è Il bar delle grandi speranze, di Meringer, e questo è l'incipit. Ci andavamo per ogni nostro bisogno, quando avevamo sete, naturalmente, e fame, e quando eravamo stanchi morti. Ci andavamo se eravamo felici, per festeggiare, e quando eravamo tristi, per tenere il broncio. Ci andavamo quando non sapevamo di cosa avevamo bisogno, nella speranza che qualcuno ce lo dicesse. Ci andavamo in cerca d'amore, o di sesso, o di guai, o di qualcuno che era sparito, perché prima o poi capitava lì. Ci andavamo soprattutto quando avevamo bisogno di essere ritrovati. Il mio elenco personale di bisogni era lungo. Figlio unico, abbandonato da mio padre, avevo bisogno di una famiglia, di una casa e di uomini, specialmente di uomini. Mi servivano uomini come mentori, eroi, modelli e come contrappeso maschile alla madre, la nonna, la zia e le cinque cugine con cui vivevo. Il bar mi ha fornito tutti gli uomini di cui avevo bisogno. Molto prima di avermi come cliente, il bar mi ha salvato. Mi ha ridato fiducia quando ero bambino, si è preso cura di me quando ero adolescente e mi ha accolto quando ero un giovane uomo. Come vedete, si può imparare veramente in ogni contesto. Anche chi non ha avuto la fortuna di crescere in un ambiente amorevole, in un ambiente di cura, può aver trovato altrove altre fonti di conoscenze e di affetto a cui abbeverarsi. Stando attenti però a saper distinguere tra buoni e cattivi maestri. A proposito, perché non prendete un foglio e lo dividete in due colonne? Fate una lista dei vostri buoni maestri e una dei vostri cattivi maestri. Poi pensate a cosa avete imparato dagli uni e dagli altri, che conseguenze hanno avuto questi insegnamenti nella vostra vita, cosa può ancora esservi utile e cosa invece è meglio che proviate a lasciar perdere. E poi pensiamo anche se e quando noi stessi siamo stati mentori per qualcuno, per un figlio, un fratello, una sorella, un'amica, un amico, cosa gli abbiamo insegnato. Nel concludere, con un riferimento personale, Elisabetta dice: «Vorrei dirvi una delle tante cose che ho imparato da un mio grande mentore, mio padre. Quando ero bambina mi ha insegnato, con le parole ma soprattutto con i fatti, che a tutti deve essere data una seconda possibilità, in particolare a chi esce dal carcere. Ricordo quando mio padre si mise contro alcuni familiari che lo sconsigliavano e volle dare un lavoro a una persona che era appunto appena uscita dal carcere».
E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata: i nostri curatori di rubrica Marcello Mattè, Ignazio De Francesco, Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto a domani, sempre qui, a Liberi Dentro.